www.ladygio.it e la storia continua.
Allora, la cosa bella di questo libro, adesso io non parlo bene del libro che ho fatto, ma la cosa bella della storia Legnano è che è un trionfo della capacità imprenditoriale, perché la Legnano sboccia in una società di grande sviluppo industriale. Legnano a quei tempi stava cambiando, da una società agricola si passava alla grande società industriale, da un popolo di contadini a un popolo di operai. Quindi la Legnano fiorisce in questo contesto. Poi c'è l'avventura che è sempre legata alla bicicletta, che è legata allo spirito di intraprendenza e al coraggio di pochi uomini. Chi comprerà il libro leggerà, ad esempio, qui abbiamo Francesco Marazza, che è l'erede di Bozzi, il genio e il coraggio di questo Emilio Bozzi, che nel dopoguerra, col paese devastato, col paese alle prese con grandi, enormi problemi, c'era il fascismo in sboccio, c'era il socialismo che scendeva nelle piazze, eccetera, eccetera, questo si occupa di sport e senza esitare prende i migliori campioni, subito. Incomincia con Brunero, prende la lezione nel primo giro, 1919, quando arriva un'ira di Dio, un campione autentico che è Girardengo, che vince tutto. Allora subito, poche settimane dopo, ingaggia Brunero, che era il miglior dilettante, e lo scaglia contro questa ira di Dio. Perde anche il giro successivo per opera di Belloni, che era un campione passato alla storia come eterno secondo, ma ha vinto il giro, ha vinto la Sanremo, ha vinto gare in Germania, un campione assoluto.
Stando Belloni.
E nei giri successivi, su 13 giri, in 13 anni, la Legnano ne vince 11. Quando nel 1930 c'era questo dominio di Alfredo Binda, un dominio schiacciante che distruggeva anche la corsa, la Gazzetta dello Sport paga Binda perché non facesse il giro e Binda lo guarda, la Legnano vince il giro con un semidebuttante che è Marchisio, un ragazzo di 21 anni, uno dei più giovani vincitori del giro. Cioè c'era dietro a questa impresa, c'era lungimiranza, intelligenza, capacità. Ecco, allora io parto dall'episodio iniziale. L'episodio iniziale è stupefacente, uno pensa che la Legnano l'hanno inventata qua. No, le origini nascono in Australia dalle pecore australiane. Perché? Perché Frederick York Wolseley era un irlandese nato nel 1837, non trovava lavoro, a 17 anni è salito su una nave e è andato a Melbourne. Lì ha preso un carro ed è andato in questo grande allevamento australiano. Le pecore erano la grande ricchezza di questo nuovo continente. Solo che per tosare le pecore si tosavano a mano. Era una fatica bestiale che richiedeva una manodopera bestiale. Sto ragazzo irlandese, che era intelligente, era tagliato un po' anche per la meccanica, ha inventato il tosapecore. Ed è stata una rivoluzione. I costi si sono abbassati, il lavoro è stato 50 volte più rapido e enorme successo. I pezzi però per le macchine, per tosare le pecore, si facevano in Inghilterra, a Birmingham. E allora lui ha trovato più conveniente portarsi a Birmingham, così faceva lì direttamente le macchine tosapecore. E lì però a Birmingham era una società industriale in grande sviluppo in Inghilterra, quindi ha incominciato a differenziare. C'erano le biciclette, ha incominciato a produrre biciclette. Aveva dei collaboratori geniali, per esempio Austin, che è quello, ancora oggi ci sono le macchine, le Austin, no? E quindi incomincia a fare macchine per tosapecore e biciclette. Poi però ci sono i primi motori, allora incomincia ad occuparsi del triciclo a motore, poi dell'automobile. Dopo un po' fa le borse, le auto, auto di lusso. E queste auto di lusso erano così belle che la regina Alexandra ne compra uno. Intanto Wolseley è morto verso il 1900. La regina Alessandra ne compra una nel 1904. A quel punto la Wolseley è diventata la macchina della regina. Arriva anche in Italia per colonizzare l'Italia. E dove si installa? Si installa a Legnano, che era un centro industriale in grande sviluppo, dove c'era una situazione ideale. E dopo pochi mesi, siamo nel 1907, alla Mostra Industriale di Milano presentano 12 automobili stupende, Wolseley, e naturalmente nella fabbrica di Legnano si costruiscono anche biciclette. Nel dicembre di quell'anno lì incominciano a comparire le prime biciclette Legnano. Il nome è stato scelto in onore della città. La Legnano nasce così nel 1907. Poi, come ogni impresa industriale, ci sono delle difficoltà. La Wolseley va in crisi, di Legnano va in crisi, su un'avventura che era bellissima. Si sono messi a costruire aeroplani, che era la macchina magica, e ne costruiscono due. Com'era? Due monoplani Iacchia Volsi. E però il grande problema era che bisognava vendere gli aeroplani, e chi li comprava? Lo comprava il ministero, lo comprava lo Stato, quindi dovevano superare un collaudo. Questi due monoplani, uno si distrugge in un atterraggio d'emergenza, dove Maffei, il pilota, è costretto ad atterrare in un frutteto e distrugge l'aereo. L'altro viene bocciato al concorso, c'erano 16 aeroplani e 12 vengono respinti, un concorso dove bisognava fare certe prestazioni. A quel punto è un fallimento, e lì, su questo fallimento, esplode la Grande Guerra. La Grande Guerra sconvolge tutto. E infatti a Legnano si costruiscono automobili militari ed altre cose che servivano per l'industria bellica. È in questo periodo che si fa luce Emilio Bozzi. Emilio Bozzi operava già dall'inizio del Novecento, e sul libro ho ripercorso un pochino il cammino, e lì, in questo periodo cruciale, riesce a rilevare la ditta, e quando la guerra è finita si lancia, e si lancia in una maniera assolutamente intelligente. Scopre l'importanza dell'immagine, l'importanza di avere il campione che attira, e punta subito sul campione. Diciamo che, chiudo qua il discorso su Bozzi e sul decollo, diciamo che subito ingaggia. Il primo è Brunero, il secondo campione che ha e ingaggia Belloni, trova Binda e lo strappa ai francesi. Questo è stato anche un capolavoro, perché Binda ormai lavorava a Nizza ed aveva offerte dai francesi, era logico che stesse lì e sviluppasse la sua carriera. Bozzi ha il grande merito di portarlo in Italia, e fiorisce questo campione, che è un campione leggendario, un campione che ha corso solo con la Legnano e che forse è il più forte campione di sempre. Questo non è un giudizio mio, è un giudizio di Parisi, l'avvocato, che ha detto: ho visto Coppi, ho visto Merz, ma forse Binda era il più forte di me. Binda era uno che in un giro d'Italia su 15 tappe ne ha vinte 12. Ci sono i suoi voli asilo di Lombardia, voli di 150 km, l'ultimo era di 95 km, è arrivato con 30 minuti sul secondo. C'era l'alluvione, il lago era debordato, l'acqua arrivava alla pedaliera e questo che passava sulle acque proprio come un dio. Ecco, e poi Bozzi ha acquistato Girardengo, che era il campione dei campioni, e lo ha preso nel 1924, dopo che nel 1903 Girardengo aveva vinto il Gran Premio Volber, che era il campionato del mondo di allora, battendo Henri Pélissier, i francesi, in Francia. Quindi era proprio uno che prendeva i migliori. Poi naturalmente si è trovato anche dei campioni così cresciuti in maniera spontanea, come questo Marchisio. Poi ha preso Guerra e poi ha preso Bartali. Quando ha preso Bartali, Bartali era già campione d'Italia, era già un campione. E poi dopo Bartali ha preso anche Coppi. Perché si parla sempre della rivalità Bianchi-Legnano. Ecco, teniamo presente che Coppi è diventato Coppi alla Legnano. Ha vinto il primo giro alla Legnano, ha fatto il record dell'ora alla Legnano. La rivalità tra Coppi e Bartali è nata alla Legnano e non al primo giro. Perché Bartali ha aiutato Coppi, che era andato in crisi sulle Dolomiti, lo ha aiutato, ci sono articoli bellissimi sul comportamento di Bartali. Coppi è passato alla storia per essere il re del Pordoi, ma quel primo giro che ha vinto sul Pordoi era in crisi e Bartali dal tornante sopra che gli diceva: dai Fausto che gliela si fa, e quello non arrivava. Allora si è fermato, ha preso sulla neve dal bordo della strada e gliel'ha messo sul coppino, lo ha risvegliato, lo ha tirato su e poi lo ha portato al traguardo, e Coppi ha vinto in modo magnifico sto giro. Coppi era già Coppi, eh? Allora stavo dicendo che Coppi nasce e diventa grande alla Legnano. Parliamo appunto della Bianchi. La Bianchi aveva un grande vantaggio rispetto alla Legnano, un vantaggio dato dal tempo. Edoardo Bianchi aveva incominciato a produrre biciclette nel 1885, quindi c'ha 22 anni di vantaggio sulla Legnano. Non solo, aveva compiuto un capolavoro. Aveva sedotto la regina. La regina a un certo punto vedeva le prime dame eccetera che andavano in bicicletta. La regina Margherita era un'alpinista, cioè aveva già passato la quarantina, tipo 45 anni, ma era coraggiosa, non aveva paura, e dice: voglio imparare ad andare in bicicletta. Allora arriva un messo della regina da Bianchi, c'è la regina. Bianchi si mette sotto, prepara una bicicletta fantastica con le manopole di avorio, il copricatena di cristallo, lo stemma sabaudo sul telaio, cioè un gioiello memorabile, e glielo porta. Arriva alla Villa Reale di Monza, qua vicino, con sto gioiello, e però gli sorge il problema. Cioè il conte ha detto alla regina che gli dice: non si può toccare l'augusto corpo di Sua Maestà. E allora Bianchi è sbottato in una frase milanese che io non mi so ripetere: allora sono cavoli vostri, no? Poi però da uomo conoscitore della meccanica delle cose si è arrovellato, ha costruito un cinturone con dei tiranti per cui la regina metteva il cinturone e con i tiranti si puntellava, e così la regina ha incominciato. E questo ha permesso a Bianchi di scrivere sulle sue biciclette fornitore della casa reale, che era una cosa fantastica per la vendita, perché tutti volevano avere la bicicletta del re e della regina. Ecco, quindi la competizione della Legnano conquista bianchi che era guidata da una persona intelligente, capace ed anche con molti appoggi, era una competizione difficile. La Legnano l'ha stravinta. Se guardiamo i risultati prima della Seconda Guerra Mondiale, non c'è confronto.
www.redigio.it e la storia continua.